Allora, se non ci no, promesso di fare la meditazione, faremo la meditazione. Volevo soltanto fare una premessa brevissima. Allora, la sola meditazione con la concentrazione univoca su un punto, mettiamo sul respiro o su un altro tipo di oggetto benefico, è molto efficace, ma non è quello che porta a una vera trasformazione mentale, perché quello permette di raggiungere la calma interiore, che è già un punto di partenza molto molto importante, ma non permette quella trasformazione tantrica che noi vogliamo ottenere con l'esercizio di visualizzazione. Per cui noi dobbiamo capire che il nostro è un cervello matematico. Anche le persone che non sanno che 2 più 2 fa 4, il nostro cervello è capace di regolare il tasso del sodio nel rene, attraverso gli ormoni, ad un livello che nemmeno il più grande matematico del mondo riuscirebbe a fare. Per cui il nostro è un cervello matematico, il quale produce le sue migliori condizioni quando ha una congruità matematica, vale a dire non esistono sbavature, non esistono sequenze illogiche, non esistono errori, non esistono atteggiamenti pregiudiziali, non esistono condizionamenti, non esistono cristallizzazioni né paradigmi. Cioè il cervello è a quel punto la stessa mente, cioè un'essenza matematica priva di qualsiasi illusione. Per raggiungere questo obiettivo bisogna fare agire contemporaneamente moltissime aree del cervello e massimamente le aree che costruiscono le immagini. Perché la risonanza magnetica funzionale, le tecniche di brain imaging, hanno dimostrato che il nostro cervello riesce a raggiungere una congruità matematica solo quando riesce a costruire figure solide che non abbiano nessuna sbavatura, siano perfette da un punto di vista geometrico, siano vividamente colorate e naturalmente siano presenti alla consapevolezza mentale. Per cui ho capito da quel momento quale grande intuizione avevano avuto i nostri maestri, i quali hanno visto oltre il nostro corpo apparente, il corpo grossolano, hanno visto che esisteva dentro di noi un altro corpo, chiamato il corpo sottile, che è formato da dei grandi, un'aggregazione, una sorta di trama, di canali, si dice 72.000, ma è un numero per dire un'infinità, che si uniscono fra loro a far scorrere le energie che sono presenti nel nostro corpo, energia di tipo fisico, di tipo spirituale, di tipo mentale, eccetera. Questi canali però sono particolari perché ce ne sono 3 che sono i più importanti fra questi. Uno è un canale simile a un cilindro che ha un diametro grande quanto il pollice e l'indice giustapposti e che scorre dentro questo nostro corpo, se non avesse più la carne, ma forse di vetro, dal punto della fontanella pragmatica, quella fontanella che esiste solo nei neonati, nei bambini molto piccoli, sino alla base della cavità addominopelvica, e percorre perciò tutto il corpo, dalla testa sino alla base della pelvi, ed è un canale molto importante, perché è quello che poi ci serve per la trasformazione mentale, e si chiama Lavadutti o Sushumna. E questo canale è all'esterno di colore bluette e all'interno rosso fuoco. tutti questi colori e la forma cilindrica devono essere assolutamente ben chiari alla consapevolezza mentale, non devono avere sbavature e devono essere ben stagliati e ritagliati nello spazio. Questo canale però non ha collegamenti con l'esterno se non attraverso altri due canali che scorrono di lato e che si chiamano nadi. Queste nadi partono dalle narici e si portano poi lateralmente al canale principale, sono invece trasparenti, possiamo definirle in colori, e si portano verso il basso, hanno grandezza circa di un pollice, si portano verso il basso e si inseriscono come una sorta di tubo che si collega a un altro tubo al canale centrale. Questi sono importantissimi, sono le nadi di destra e di sinistra, uno si chiama Pioma e l'altro Roma, cioè il canale destra e il canale sinistra, oppure in sanscrito Ida e Pingala, e sono appunto quelle che sono importantissime perché trasportano una goccia, una forma fluida di energia particolare che si chiama Bodhicitta, l'energia della mente dell'illuminazione, la quale viene veicolata da questi canali, una è bianca, l'altra è rossa, la rossa al contrario dei nostri partiti politici è a destra e la bianca è a sinistra, e scendendo questi si uniscono alla base dell'unione di queste nadi in un'unica sfera porporina che poi va a finire dentro il canale principale. A questa costruzione manca una sola cosa, che questo canale è infisso in delle sfere che sono tutte coassiali e concentriche e sono in vario numero secondo le dottrine, ma secondo la nostra dottrina tibetica sono il numero di 5 più una, e queste 5 sono una presente sotto la calotta della testa come se fosse sospesa nello spazio, è di un talmente abbagliante da sembrare bianca, un'altra alla base del collo colore rosso vivo come sangue del cuore o come un rubino, un'altra al centro del torace, sempre coassiale concentrica, di colore blu intenso come uno zaffiro, un'altra alle dita sotto l'ombelico di colore giallo come un topazio o come il grano maturo, e infine l'ultima alla base della cavità addominopelvica, subito dietro dove un tempo c'era il miolo dei genitali, ed è di colore verde come uno smeraldo. Ecco, queste sfere che sono impilate dentro la Vaduti, o meglio la Vaduti che è impilata dentro le sfere, lasciando visibili delle sfere solo una piccola parte esterna, che deve essere ben visibile e visualizzabile alla consapevolezza mentale. Perciò dobbiamo vedere la Vaduti bluette e nel contempo questa parte sferica esterna, una diciamo chiamiamola bianca perché è talmente brillante da sembrare bianca, una rossa alla base del collo, una blu al centro del torace, una gialla dritta sotto l'ombelico e una verde alla base della cavità addominopelvica. Tutto l'esercizio consiste nell'identificarsi con queste sfere, non sarà cosa che facciamo oggi perché usciremo solo il corpo sottile oggi, e queste sfere, veicolare queste sfere come se fossero una parte essenziale di noi attraverso i venti karmici, i venti che sono presenti dentro di noi, come se fossero, diciamo, dei cavalli che trasportano queste sfere. Però, siccome chi dirige tutto è la mente fa da cavaliere a questo cavallo. Per cui, diciamo, abbiamo un sistema che i venti karmici si chiamano Lun, e spingono le bodhicitta, E sopra, diciamo, c'è il cavaliere mente, per capirci, che in tibetano si chiama Sem, perciò noi chiamiamo questa forza che spinge Sem Lum, Sem Lum. Spingendo questi, con questi venti karmici, le gocce, questi fluidi di energia mentale, noi permettiamo un'unione di queste sfere e poi facciamo una trasformazione tantrica, perché dobbiamo prima ripulire il canale, come vedremo, per togliere le emozioni negative, per togliere tutte le maculazioni che esistono, perché quando si fa l'unione tantrica fra le due gocce che sono presenti già dentro il nostro corpo, la goccia bianca e la goccia rossa, come vedremo, noi dobbiamo far entrare queste gocce in un canale purificato, perché prima sia le nadi che la valutti e i chakra non sono affatto puri, perché se fossero puri noi saremmo degli esseri spiritualmente integri e saremmo perfetti, invece non lo siamo per nulla. Allora bisogna naturalmente purificare. Cosa vuol dire purificare? Rendere il sistema come originale, come era ab inizio, quando esisteva un tutt'uno e c'era un'unione perfetta tra l'universo, la mente, la luce e il vuoto. Noi dobbiamo necessariamente capire che questo processo non è così facile da ottenere, per senso un processo di profonda identificazione con la luce. Solo allora la trasformazione delle energie presenti porterà quella trasformazione proprio di atteggiamento mentale, di prospettiva mentale, di orizzonte mentale che abbiamo sempre cercato nella nostra vita. Attraverso poi questo riusciremo a creare una sola goccia, il fine ultimo dell'esercizio è creare una goccia sempre più concentrata ma sempre più piccola di uno spillo, di una capocchia di uno spillo, che riporterà questo come la luce originaria che si è emanata dal Big Bang. E allora questa sarà la goccia essenziale, il Tilesi, dice il tibetano, essenziale, col quale noi potremo restare in questo mondo senza farne parte compiutamente, senza essere confusi con questo mondo, oppure potremo abbandonare questo mondo, perché questa è la nostra essenza, perché portiamo la chiara luce figlio per unirsi alla chiara luce universale. Chi mi segue da molto tempo sa di cosa parlo, altri forse non hanno inteso questo, ma adesso cercherò di introdurre questo in un processo essenzialmente tantrico, che significa processo di trasformazione e di assimilazione completa con la luce, perché la luce è la nostra madre, quella dal quale tutto è nato e nel quale tutto deve finire. Però se quando restiamo confusi con la materia, non siamo luce, non possiamo ovviamente assimilarci alla luce. Perciò siamo costretti a un progressivo ciclo di rinascita, restare, come si dice nel samsara, perché non siamo luce. Non possiamo rimanere luce se non siamo luce. Tutto il processo consiste nell'essere luce, ma nel contempo, se questa cosa non vi convince, sappiate che mentre diventate luce, diventiamo luce e ci purifichiamo, molto della nostra vita cambia. Cambiano i rapporti con noi stessi, i rapporti con gli altri, le maculazioni scompaiono, la visione è chiara, possiamo avere una seconda vista, possiamo avere tantissime cose che ci mancano. E lo abbiamo direttamente in questo mondo, attraverso questo esercizio. Non è un esercizio metafisico, quello che dice prego, poi mi verrà assicurato un paradiso eterno, oppure il paradiso degli uli di Allah, eccetera. No, non è questo il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è essenzialmente, in questo mondo, far avvenire questa trasformazione per goderci, diciamo, il frutto di questa azione in questo mondo. Perciò noi dobbiamo raggiungere un livello di meditazione quest'anno molto diverso dal precedente, che ci serva non solo per non provare, per avere calma interiore, per non provare rabbia, per non avere paura, per non avere odio, per non avere gelosie, eccetera, ma ci serve per operare quel processo di trasformazione che in questa stessa vita potrebbe modificare profondamente il nostro modo di essere con noi stessi e con gli altri. E questo è il nostro obiettivo, perché i centri che noi, con cui abbiamo a che fare, i chakra, sono centri tattici, si chiamano, centri ad alta energia fisica e mentale. Perciò non è soltanto una cosa fisica. Io dico adesso, immaginate di essere a New York, sentite il freddo che c'è, tutti cominciano a tremare. Queste sono sciocchezze, no? Qui si tratta di fare l'esercizio del tumo, l'esercizio che produce il calore, e sentire la fibbia dei propri pantaloni che diventa incandescente tanto è calda. Questa è la prova che l'esercizio funziona. Se no, diciamo, inventare paradisi, metafisica, eccetera, è troppo facile. Noi dobbiamo fare questo esercizio non in senso metafisico, per cercare paradisi veri o artificiali. Dobbiamo fare questo esercizio nella convinzione profonda, che poi dobbiamo esperienziare, che questo comporta una vera trasformazione interiore da parte nostra. Altrimenti stiamo dicendo un sacco di belle parole, come io che vi dicessi che sono stato ieri sera a cena con Marilyn Monroe su Marte. È una cosa assurda. Ecco, però qui no, non è questa l'affermazione. Questo è una dottrina esperienziale. La nostra è una dottrina sperimentale, è una dottrina scientifica. Per cui quello che applica il metodo giusto, indicato dal maestro, e segue la sua profonda meditazione e opera con costante energia e con pratica pura, riesce sempre a ottenere quello che è l'obiettivo prefissato. E lo può vedere qualunque persona che viva a New York, che viva a Boston, che viva a Pabilonis, che viva nelle isole Samoa occidentali o che viva a Palau. Che tra l'altro bisogna specificare, uno è opposto al nord di Sardegna, un altro è l'isola del Pacifico. Anche loro, delle liti nell'isola del Pacifico o nel nord della Sardegna, a Palau, possono sperimentare la nostra dottrina. Perché la nostra dottrina è una dottrina del cuore dell'uomo, è una dottrina umana. Il nostro maestro è l'unico maestro di una dottrina che è praticata nel mondo da milioni, più di un miliardo di persone, che ha sempre detto di essere solo e solamente un uomo, capito? Tutti gli altri hanno detto sempre di essere messaggeri, inviati o altre cose. Il maestro è l'unico che ha tenuto, si può dire, i piedi in terra, ma ha raggiunto mete molto molto straordinarie, perché di fatto non apparteniamo a questo mondo. Anche se siamo pellegrini in questo mondo, bisogna cercare di, piano piano, di prima di tutto lasciare le impurità di questo mondo, e poi questo ci porterà a un livello molto superiore, una dimensione molto diversa, che permetterà di attraverso il bardo di uscire da questo mondo e di superare la nostra dimensione puramente corporea. Perciò in questo prima tranche, chiamiamola così, anche se non potrebbe essere un esercizio fatto a tranche, ma noi dobbiamo addestrarci, impareremo a gestire adesso le figure dei chakra e della vagina.
Maestro,
sì.
Scusi, una domanda tecnica velocissima. Se dovessimo classificare il corpo sensibile, volendolo classificare, in quale parte sta? Nel Manakaya o nel Sambhogakaya?
Allora, il corpo sensibile e il corpo sottile, dice?
Quello di ghiaccio, di vetro.
È quello che noi, di cui noi parliamo, quello sta soltanto nel Manakaya. Sì, quando siamo nel Manakaya, però abbiamo possibilità di salire anche al Sambhogakaya, attraverso sempre restando qui. Quando raggiungiamo nel Dharmakaya, corpo non ce n'è più.
Non c'è più da fare.
Però ripeto, non c'è più corpo, ma noi ci serviamo del corpo. Il corpo è la parte più importante di noi. capito? Perché senza il corpo noi non saremo benedetti in questo mondo, con solamente non ce la faremo mai. Il corpo è essenziale, tant'è vero che nelle tre parti, diciamo, composte, il corpo precede sempre tutto, perché corpo, parola e mente, e non a caso la mente è messa per ultima, capito? Il corpo è fondamentale, è la fonte maggiore di come posso dire, di impurità, di liquizie, di maculazioni, eccetera, ma è l'unico mezzo che abbiamo di trasformazione, capito? È quello che ci permette di essere una zattera, di essere un ponte, di essere un infermiere, di essere un medico, che aiuta gli altri a attraversare il fiume. Con la sua mente non ce la faremo mai, perché saremmo invisibili e tutti se ne fischierebbero la gloria. Va bene?
Grazie.
Ok. Allora, prendiamo le luci, assumiamo le sette posizioni di Vajrayana, che consistono nel leggermente divaricare le gambe e tenere i piedi paralleli, mettere le mani a cucchiaio all'altezza delle pube, la mano sinistra sotto, la mano destra sopra, con i pollici che si toccano e si toccano come se avessero un sottile foglio di carta fra loro. La testa, il tronco deve essere ben diritto, ma non rigido. Il capo deve essere reclinato in avanti, gli occhi devono essere socchiusi e la bocca socchiusa. Queste sono le sette posizioni del Buddha Vajrayana, uno dei Dhyani Buddha. Dobbiamo semplicemente in questa posizione cominciare a respirare molto, molto, molto profondamente o molto, molto, molto lentamente e concentrare la nostra attenzione su un unico punto, perciò si chiama meditazione univoca. In genere ai principianti io consiglio di usare come punto di riferimento il tocco dell'aria che attraverso dal naso. Se uno è assolutamente principiante potrebbe, per incrementare la turbolenza dell'aria, con una mano chiudere la narice e sentire la turbolenza dell'aria che passa attraverso la narice e in questo modo riesce bene a capire su che cosa deve concentrare l'attenzione mentale. Si può fare con prima a destra, poi a sinistra, ma per chi già pratica questo da molto tempo, basta restare in posizione rilassata, concentrati su un unico punto, che in linea di massima è il tocco dell'aria che attraversa il naso, respirando molto, molto, molto profondamente, e molto, molto lentamente. E quando compare un pensiero, un'emozione, una sensazione, una percezione di qualsiasi genere, bisogna ripetere mentalmente: questo è un pensiero, capire che ci si è distratti e ritornare immediatamente al tocco dell'aria che cresce dal naso. Per quante mille volte la mente si distragga, ritornate sempre al tocco dell'aria che cresce dal naso. Cominciamo così a fare questo esercizio, ricordandovi che bisogna essere molto lenti e molto profondi. continuate a respirare profondamente, lentamente, visualizzate il vostro corpo, la testa, il collo, il torace, l'addome e la pelvi, come se non fossero di carne, ma fossero di vetro o di ghiaccio trasparente. E guardate dentro questo corpo trasparente, privo di organi, di visceri, di vasi, di nervi o di qualunque cosa anatomica, guardate dentro come se avesse una telecamera mentale che permette di osservare l'interno del corpo, l'interno della testa, l'interno del collo, l'interno del torace, l'interno dell'addome, l'interno della pelvi e tutto quello che vi è dentro. Ora dentro questo corpo visualizzate cinque sfere luminosissime e ben circostanziate. Una sfera talmente brillante da sembrare bianca, posta sotto la calotta cranica, sospesa sotto la calotta cranica. Una sfera rossa viva, posta alla base del collo, una sfera blu al centro del torace, una sfera gialla, due dita sotto l'ombelico, e una sfera verde, come uno smeraldo, alla base della cavità addominopelvica, proprio dove normalmente poggiano tutti i visceri. Queste sfere devono essere visualizzate coassiali e concentriche, tutte messe sullo stesso asse e avendo tutte lo stesso diametro. Per i principianti che non sono abituati a questo esercizio, consiglio di visualizzare la prima solo la sfera cosiddetta bianca e quando si è concentrati appieno su di essa, aggiungere la visione della sfera rossa e poi successivamente visualizzare insieme sfera bianca e sfera rossa e così via per tutti gli altri chakra. Per gli altri visualizzate direttamente le cinque sfere che devono essere ben circostanziate, senza sbavature, delle figure geometriche perfette. Solo così l'esercizio è veramente valido, se no conviene ritornare a una buona meditazione e concentrazione sul respiro piuttosto che visualizzare delle sfere non vivide e circostanziate. l'ultima cosa, mentre continuate la visualizzazione dei chakra, fate traforare questi chakra da un cilindro di colore bluette che trafigge a tutto spessore i cinque chakra e resta praticamente una sorta di tubo che poggia sulla calotta cranica per la parte superiore ed è poggiato sulla cavità addominopelvica per la parte inferiore. È bluette, che sarebbe un blu tenue, lascia fuori di sé una piccola circonferenza che rappresenta l'esterno di ogni chakra, perciò abbiamo a livello della calotta cranica il chakra della corona, il chakra supremo, importantissimo perché contiene la goccia della chiara luce figlio, che poi vedremo, contiene poi il manicotto, diciamo così, del chakra della parola, a livello della base del collo, contiene dentro di sé il chakra più importante, il chakra del cuore, dove tutto è nato e tutto deve finire, intorno alla regione sternale, e ancora più in basso il chakra, o meglio ciò che resta del chakra, quel manicotto esterno, la circonferenza esterna, di colore giallo, le dita sotto l'ombelico, e in fin dei conti questo manicotto di un colore verde brillante alla base della cavità addominopelvica. Questa visualizzazione, che durerà qualche minuto, sarà la parte conclusiva di questo primo esercizio di pratica meditativa tantrica sul corpo sottile e cesserà quando io batterò forte le mani. che questo esercizio venga ripetuto nella vostra casa tutta la settimana, poi la prossima settimana, martedì, farò una breve introduzione iniziale su una delle vaporazioni più grandi che esistono, cioè la rabbia, e dopo diciamo che avrò parlato così, leggendo anche un testo che poi se volete vi sarà fornito per mezz'ora sulla rabbia, ritorneremo a questo esercizio facendo questi preliminari un po' più rapidi, per poi arrivare alle navi laterali, alle voci di Bodhicitta. Buonanotte.
Grazie.